Allora, da Giobbe passiamo a Giacomo, siamo sempre nella lettera G, ma ovviamente con un po' di differenza. Forse c'è qualcosa in comune, che Giobbe è il libro più antico dell'Antico Testamento e quindi tutta la Bibbia, e probabilmente la lettera di Giacomo è la lettera più antica del Nuovo Testamento, cioè quella che è stata scritta prima. Allora, questa mattina faremo un po' uno sforzo perché devo fare un'introduzione a questo libro. Tra l'altro so che in cellula qualcuno lo sta facendo, quindi mi scuso per questo, ma avevo proprio in cuore, finito Giobbe, di vedere alcune cose su Giacomo, magari può essere anche un aiuto. Se non è un aiuto, buttate tutto nel cestino, insomma. Quindi la lettera di Giacomo, adesso dovrò fare un'introduzione, quindi sarà una parte un po' tecnica, poi ci concentreremo sull'autore, perché credo che sia molto interessante dire alcune cose sull'autore, su Giacomo, un po' sulla sua vita e anche sulla sua morte. Allora, introducendo Giacomo andrò a leggere Matteo. Cosa c'entra Matteo? Vedremo. Allora, Matteo, capitolo 21, versetto 28. Qui c'è una parabola che Gesù fa. Per adesso la leggo solo e poi la riprendo dopo, solo per fare una considerazione. Dice Gesù qui, che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si avvicinò al primo e gli disse: figliolo, vai a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose: vado, signore. Ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: l'ultimo. E Gesù continua e va avanti. Vediamo cosa c'entra poi questa parabola nel contesto di Giacomo. Allora, nello studio della Bibbia normalmente troviamo due difficoltà in particolare. Una è una difficoltà mentale. Leggo cosa dice la Bibbia, ma non lo capisco. Voi capite tutto quello che c'è nella scrittura? Io no. Non lo capisco. E allora cercherò di capirlo più avanti, lo riprenderò più avanti fin quando magari lo capirò. L'altra invece è una difficoltà morale. Capisco benissimo quello che c'è scritto, ma mi costa troppo metterlo in pratica e ubbidire. Allora io credo che, guardando la mia vita, ci sono più persone che hanno difficoltà morali che mentali. E se c'è un libro, in modo particolare, che può creare questo tipo di difficoltà, è proprio la lettera di Giacomo. È un libro che un po' può anche spaventare in qualche modo, perché una volta letto non puoi più far finta di niente. È uno dei libri forse più facili, scusate, da capire, ma uno dei più difficili da accettare e quindi da ubbidire. Allora, la prima impressione leggendola, stamattina non leggeremo qualcosa di Giacomo, perché voi l'avete letto a casa, e lo leggeremo poi più avanti, ovviamente farò alcuni riferimenti. Poi, in volte successive, entreremo ovviamente nel contenuto per capire un po' di più, ma non so se vi siete resi conto, leggendola così di botto, che è una lettera molto molto pratica. Giacomo non presenta un cristianesimo che sia esente dalla vita quotidiana. Qui si va al sodo. Non c'è molta attenzione alla dottrina, ma molto, molto, molto sull'etica, sul dovere. Ho guardato alcuni commentatori che parlano di Giacomo, i titoli che danno di questa lettera, e ve ne cito alcuni. Verità in azione, dice qualcuno. Fede operante, dice qualcun altro, o comportamento di fede. Fede che ubbidisce. Qualcun altro dice metti all'opera la tua fede. Tutti titoli che ci portano a un'idea di azione, di azione. E questa è la caratteristica di Giacomo. Infatti la parola chiave è fare. Ora, io capisco che per molti già come dici fare, io sono già antipatico. Ma questa è la caratteristica di Giacomo. Poi noi sappiamo che per fare bisogna essere. E Giacomo probabilmente lo dà per scontato. Però dice, voi che siete o dite di essere, fate, mettetevi in azione, altrimenti eccetera, eccetera. Quindi una parola molto importante, come può essere molto importante la parola giustificazione, santificazione, eccetera, eccetera. E veniamo alla parabola che ho letto poco fa. Un padre dice ai suoi due figli andate a lavorare nella vigna. Inizialmente uno disse no, ma poi vi andò. L'altro invece disse sì, ma non ci andò mai. E Gesù chiese quale dei due avesse fatto la volontà del Padre, non chi avesse detto la cosa giusta, ma chi avesse fatto la volontà del Padre. Qual è il messaggio? Era chiaro allora e deve essere chiaro anche oggi. Le azioni, secondo Giacomo, valgono più delle parole. Il fare era ciò che contava. Ovviamente quando pensiamo al fare, non pensiamo al fare tanto per fare, perché altrimenti sappiamo benissimo che è un attivismo. Ma il fare di Giacomo non è un attivismo, tutt'altro. Nel libro di Giacomo viene fuori proprio questo. Troviamo questa sfida ad essere esecutori della parola, o per dire un termine più tradotto, più all'antica, facitori, dal quale viene fuori la parola fare, e non soltanto e semplicemente ascoltatori. Dovremmo essere stufi di ascoltare se non mettiamo in pratica. Continuiamo ad ascoltare, è la base, ma ascoltare e mettere in pratica. Questa è la sfida di Giacomo. Probabilmente neanche Lutero non l'ha capita, perché il nostro buon amico Lutero, con tutta la sua scienza, che riconosciamo, definì l'epistola di Giacomo un'epistola di paglia. Non l'aveva capita, vero Gianni? Anche lui aveva i suoi limiti. E questo dimostra che anche Lutero, che noi apprezziamo e in qualche modo abbiamo ricordato in questi giorni, anche lui aveva dei difetti. Tra l'altro, parentesi, ieri sera, chi era presente ieri sera sulle mani? A questo bellissimo esposizione del maestro Aldo Sardo e anche esecuzione del coro. Avete apprezzato? Io ho avuto dei commenti da persone che sono venute, che avevo invitato, sono rimaste molto, molto contente per come. Forse un pelino un po' tecnica la prima parte, no? Però tutto sommato molto, molto interessante. Ma è stata bella anche la chiusura di Enrico, quando ha detto, ha fatto riferimento alle parole dell'ultimo canto, che Gesù possa essere la nostra gioia. E noi speriamo e preghiamo perché quelli che hanno ascoltato, che hanno visto il film, che sono stati alla conferenza di Gianni, che hanno vissuto ieri il momento del concerto, attraverso tutto questo possano essere attirati dallo Spirito Santo verso la sua parola. Ma dobbiamo pregare, perché adesso vedremo che Giacomo ci insegnerà che dobbiamo pregare, pregare e pregare. Allora, è una lettera, chiusa la parentesi, no? Il mio maestro Giannuncio Arpino diceva: le parentesi bisogna aprirle e poi chiuderle, perché se non le chiudi vai a finire nelle canne. È anche una lettera abbastanza illogica, oltre che pratica. Perché è illogica? Perché è ricca di consigli pratici che non si riescono a organizzare. Non è semplice tracciare uno schema strutturato della lettera di Giacomo, in quanto l'autore, appunto Giacomo, passa da un argomento all'altro, sempre che si diverta, passare da un argomento all'altro, inizia a trattare un tema, lo abbandona e poi lo riprende ancora. Ci sono, e mi piace questo libro per questo, delle perle di saggezza in questo libro. Ma sono perle che non sono state infilate insieme con un certo ordine. Sono lì su un tavolo, in un modo forse un po' disordinato, potrebbe sembrare. Ma non è così. Non è così. Perché questa specie di disordine serve allo scopo del libro, che ci sollecita di nuovo piuttosto all'azione che non all'analisi. È la caratteristica del libro di Giacomo, all'azione e non all'analisi. Quindi l'insieme di questi elementi pratici e illogici ci ricorda fortemente un altro libro dell'Antico Testamento che io amo tantissimo. Qual è, Gianni? No, quello lo amo ma meno. Amo di più il libro dei Proverbi. È la stessa caratteristica, anche il libro dei Proverbi non ha una struttura particolare, si concentra su temi quotidiani della vita però, e questa è quella che è conosciuta come letteratura di saggezza ebraica. Dovete sapere che i rabbini hanno diverse forme di predicazione, ma ce n'è una in cui essi semplicemente meditano ad alta voce. Non c'è un tema preparato, ma un rabbino anziano che nella sinagoga condivide perle di saggezza, proprio passando da un tema all'altro, che sembrerebbe che non hanno nessun nesso logico. Ed è probabile che Giacomo abbia avuto questo genere di insegnamento, in quanto egli stesso è un maestro di questo genere di predicazione e fa esattamente la stessa cosa con i suoi lettori. Noi oggi, lettori moderni, abituati a una certa unità di pensiero, o almeno lo dovremmo essere, potremmo trovarci un po' in difficoltà a leggere questa lettera, di fronte alle esortazioni relative a soggetti diversi fra di loro. Una cosa si può dire, che il legame fra i soggetti avviene spesso per associazione di idee. Facciamo un esempio. Avete Giacomo davanti? Sì. Allora, associazione di idee. Capitolo 1, versetto 4, come termina? Dice: la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Di cosa sta parlando? Sta parlando della costanza. Poi inizia al versetto 5: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda, perché siate di nulla mancanti, e poi se qualcuno di voi manca di saggezza. Ecco l'associazione di idea, ma sta parlando prima della costanza e poi della saggezza. Vedete, sta passando di palo in frasca, in qualche modo potremmo dire. Stessa cosa al capitolo 3, versetto 18. Sta parlando della pace. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Come comincia il capitolo 4, versetto 1? Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Ecco, associazione di idee, ha parlato di pace e poi salta alle guerre, eccetera, eccetera. Ecco, questo è uno stile, tanto per far capire. Poi, credo che Giacomo sia quello che ha inventato la formazione che sta portando avanti Susi e che adesso porteranno anche avanti Massimo, Alessandro e Simone. Fa un ampio uso di immagini, incredibile le immagini che ci sono. Adesso non le andiamo a cercare, ma le vedremo, eh? Le immagini che fa, la lingua, il bosco, il cavallo, la nave, lo specchio, per guardarci che non ci guardiamo, eccetera, eccetera. Un ampio uso di immagini. E questo è tipico anche della letteratura sapientale ebraica, ma non solo. Vorrei concentrarmi adesso, dopo questo piccolo excursus un po' così, sulla persona di Giacomo, l'autore, perché veramente io sono veramente esterrefatto dalla vita di quest'uomo e mi ha parlato tantissimo e spero che parli anche a noi questa mattina, perché poi cercheremo di trarre dalla vita di Giacomo alcuni aspetti pratici per la nostra vita. Allora, ci sono diversi Giacomi nella scrittura, vi evito tutta questa parte e ci concentriamo su quello che è universalmente riconosciuto, che lo scrittore dell'Epistola era uno dei quattro fratellastri di Gesù, che insieme a una serie di sorelle, non sappiamo quante, formava il nucleo familiare. La sua famiglia però a volte non sapeva veramente cosa pensare di lui. Quando hai vissuto con qualcuno per 30 anni e poi questo a un certo punto comincia ad andare in giro e dire che è il Messia, possono crearsi dei problemi. Ed è quello che è successo in questa famiglia. C'era quindi un'evidente tensione fra Gesù e il resto della sua famiglia. E in un'occasione, ci dicono gli Evangeli, che la sua famiglia venne addirittura per portarlo a casa e rinchiuderlo, perché pensavano che fosse impazzito. Leggiamo questo in Marco 3:21. E se leggiamo Giovanni 7:5, questo testo ci ricorda che i suoi fratelli non credevano in lui, non credevano in Gesù. Eppure, nonostante lo sdegno che provavano, uno dei due dei suoi fratelli divennero autori di una parte del Nuovo Testamento. Uno è Giacomo e l'altro è Giuda. Sono le due epistole, sono i due fratelli di Gesù. E si racconta che quando Gesù morì sulla croce, suo fratello Giacomo era così profondamente adirato e dispiaciuto per quello che aveva detto di lui e per come lo aveva trattato e disprezzato, da affermare che non avrebbe più mangiato e avrebbe digiunato fino alla morte, se non fosse stato che 3 giorni dopo Gesù apparve di persona ai suoi seguaci e a Giacomo, ci dice l'Epistola ai Corinzi, e da quel momento Giacomo si definì servo di Gesù. Interessante che nell'apertura della sua lettera non dice sono il fratello di Gesù per mettere un po' di enfasi, dice sono il servo di Gesù, e questo credo che sia una cosa anche importante. Dove troviamo Giacomo al di fuori della lettera sua? Lo troviamo in Atti 15, dove l'anziano che presiede la comunità di Gerusalemme non era uno dei 12, perché l'altro Giacomo, fratello di Giovanni, quello che quando pregava scendevano i fulmini, quello era un altro Giacomo, quello era dei 12, ma questo non era dei 12, ma per consenso unanime fu riconosciuto come guida della Chiesa di Gerusalemme. E in Atti 15, devo fare anche questo passaggio perché mi sembra importante parlando di Giacomo, il suo ruolo fu particolarmente importante e cruciale. Egli affrontò assieme agli altri apostoli e agli anziani una crisi difficile e delicata, la più grande della vita della Chiesa neotestamentaria. Riguardava tutta la questione della circoncisione. E sembrerebbe una cosa stupida, ma non era stupida, perché lì veniva fuori quello che poi Lutero combatté, la salvezza per le opere. Uno non era salvato se non era circonciso. Questo era un grande problema. L'altro problema era se il cristianesimo avrebbe dovuto rimanere una setta ebraica o diventare una fede universale. Allora, Giacomo presiedeva l'incontro che avrebbe potuto dividere la Chiesa se non fosse stato raggiunto un accordo. E qui vorrei far notare come Giacomo, guidato da Dio, salvò la situazione appellandosi a due cose fondamentali: lo Spirito Santo e le Scritture. Lo Spirito Santo e le Scritture. E se leggete poi a casa Atti 15, voi vedrete tutto questo. Chi interviene per primo? Pietro. E che cosa racconta Pietro? Racconta come lo Spirito Santo aveva parlato a Cornelio e alla sua famiglia. Detto questo, già poi intervengono Paolo e Barnaba, ma poi interviene Giacomo e dice: bene, bene, questo che ha detto Pietro rientra in quello che dice la Scrittura, e fa una citazione dell'Antico Testamento, citando il profeta Amos. Aprendo un'altra parentesi veloce, è da notare che anziché dare un ordine ai componenti del suo gregge, in quanto cristiani non erano più sotto la legge, li incoraggiò a scegliere una risposta amorevole circa l'argomento in questione. Scrittura, parola di Dio e Spirito Santo. È bello vedere persone che comprendono il valore dello Spirito Santo. Noi fratelli siamo famosi perché non abbiamo lo Spirito, ci dicono gli altri. Scusa Marco, eh? È vero, quando parliamo con certi: ah, voi siete quelli che non avete lo Spirito. Va bene, noi accettiamo questa sfida, la vogliamo accettare e verificare anche, perché potrebbe anche avere dei fondamenti a volte. Persone che comprendono il valore dello Spirito Santo e conoscono le Scritture, riunirsi insieme. Bello quando succede questo, perché a volte corriamo il rischio di divergere. E personalmente, riconosco al movimento carismatico il merito di aver portato una ventata di fresco, ma ho una grande preoccupazione sotto questo aspetto, che questo in tanti casi si sta allontanando dai suoi sostegni biblici, e questo non mi piace più tanto. Però devo dire anche, per coerenza, che la stessa preoccupazione la nutro per quelli che sono ferrati nelle Scritture, ma che conoscono poco o nulla della dinamica dello Spirito Santo. Qui Giacomo, sulla base della conoscenza proveniente dallo Spirito Santo e dalla parola, fece una proposta sulla quale tutti concordarono. E grazie a lui, ma grazie prima di tutto a Dio, ciò che sarebbe potuto essere una catastrofe si trasformò in un meraviglioso momento di unione. Dopo questo consiglio fu inviata una lettera ai credenti gentili. Gentili non vuol dire che sono carini, gentili vuol dire che non sono ebrei, appartenenti alle genti. Ma è bene se sono anche gentili, nel senso di, per carità, non fa male. Di ogni luogo, nella quale si spiegava che non avrebbero dovuto sopportare alcun peso della legge di Mosè, ma sarebbero dovuti essere sensibili agli scrupoli degli ebrei cristiani. E la lettera promuoveva una posizione simile a quella che Paolo delinea alla lettera ai Romani, quando parla di disaccordi tra cristiani su argomenti che non sono direttamente trattati nelle scritture. Paolo ci incoraggia a essere pronti a fare a meno della nostra libertà per amore del fratello più debole. E questo è un argomento molto difficile che meriterebbe tutta una trattazione, ma è così. È vero che più che si diventa maturi nella fede cristiana, più liberi si dovrebbe essere dagli scrupoli. Ma finché una persona li ha, i credenti più maturi dovrebbero in qualche modo cedere. E gli scrupoli possono essere molto, molto scomodi. Ad esempio, da bambino mi fu insegnato da mio padre e da mia madre che non bisognava giocare a calcio la domenica. E io cercavo di giocarci lo stesso. E le stupidaggini che ho fatto per giocare a calcio la domenica lo so soltanto io e lo sa il Signore. Ma di questo ho chiesto perdono. Però attenzione, veniva da uno scrupolo di mio padre, non si gioca la domenica. Poi quando ho cominciato a leggere la Bibbia per conto mio, ho cominciato a vedere che non c'era nessun versetto che limitasse le partite di calcio la domenica. E vorrei dire anche un'altra cosa, fa parte della storia di questa chiesa, e qui stamattina c'è anche la figlia. Il fratello Giovanni Gotta, che è stato una colonna di questa chiesa, quando si occupava dei ragazzi, che si occupava anche di questo, e i ragazzi espressero il desiderio che avevano voglia di andare alle giostre. Ma i genitori, con i loro scrupoli, guai andare alle giostre, perché alle giostre c'era il diavolo. Fratello Gianni Gotta li ha portati tutti alle giostre. Non so poi come l'ha messa con i genitori, questo non me lo ricordo. Purtroppo un dato storico che non ho sarebbe interessante. Ma alla fine di quel tempo alle giostre fece loro una domanda. Avete visto il diavolo? E tutti risposero in coro, no. Ma si divertirono un sacco. Crescendo in Cristo ci si sente sempre più liberi di godere delle cose che Dio ci ha generosamente dato. Torniamo a Giacomo. Quando Giacomo inviò questa lettera, che probabilmente scrisse lui, anche qui non posso approfondire, ma se qualcuno è interessato, si potrebbe fare uno studio e vedere anche dal greco quante comunioni di parole ci sono tra la lettera che Giacomo scrive qui in Atti e questa che scrive qui agli Ebrei. Allora, quando scrisse la lettera per i credenti gentili, scrisse anche un'altra lettera, che è quella nostra, indirizzata però agli Ebrei. E in essa, in questa lettera di Giacomo, si spiega agli Ebrei come comportarsi nel mondo gentile. La lettera di Atti 15 è scritta ai gentili come comportarsi nel mondo ebreo. Questa qui, di Giacomo, che vedremo noi, è scritta agli ebrei per come comportarsi nel mondo gentile. Quindi ha un obiettivo in comune, anche se è divaricato nella sua funzione. Documenti storici, fra i quali anche Giuseppe Flavio, che era uno storico ebreo, ci dicono che Giacomo rimase a Gerusalemme. E gli fu dato un soprannome, il giusto, una qualità meravigliosa per un anziano chiamato a presiedere. E studiando Giacomo ci sono delle batoste incredibili per gli anziani, eh? Meglio non studiare. Aveva anche un secondo soprannome, Oblias, che significa baluardo. Baluardo, ovvero una persona estremamente affidabile. Giacomo giunse a una tragica ma gloriosa fine. Sempre i documenti storici ci dicono che dopo la morte di Festo, governatore romano, ci fu un periodo di circa 2 mesi dove non c'era un successore. E quando non c'è chi comanda, vengono fuori i macelli. E infatti i governanti ebrei colsero l'occasione in quei 2 mesi in cui nessuno poteva dirgli no, non puoi farlo, catturarono Giacomo, attaccarono i cristiani, catturarono Giacomo, lo portarono, dicono alcuni documenti, al pinnacolo del Tempio e gli dissero: maledici Cristo o ti getteremo giù di sotto. Era lo stesso pinnacolo dove Gesù, dove Satana condusse Gesù, troviamo in Matteo 4, nelle tentazioni. E Giacomo il giusto rispose guardando probabilmente di sotto e la distanza che c'era, rispose semplicemente: vedo il figlio dell'uomo scendere su nuvole di gloria. Così lo gettarono proprio giù. La caduta non lo uccise, per cui iniziarono a lapidarlo. E mentre era lì con le ossa rotte e le pietre che lo colpivano, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Le stesse parole che Gesù pronunciò sulla croce. E quando i suoi fratelli, non è finita qui, ci sarebbe ancora qualcosa da dire, ma non ci sono i ragazzi, i bambini, posso dirlo. Qualcuno prese una mazza e gli fracassò il cranio per finirlo prima, vedendo la sua agonia. E quando i suoi fratelli cristiani vennero a recuperare il corpo per seppellirlo, furono stupiti, stupiti, perché per la prima volta videro le sue ginocchia che assomigliavano a quelle di un cammello. Avevano davanti agli occhi un uomo che aveva trascorso più tempo in ginocchio che in piedi. Era molto considerato nella Chiesa e Eusebio, un padre della Chiesa primitiva, disse di lui: la filosofia e la pietà nella sua vita erano visibili a un tale livello da costituire il motivo per essere universalmente ritenuto il più giusto tra gli uomini. E uno degli scrittori dell'epoca, Egissipo, disse: Giacomo aveva l'abitudine di entrare nel tempio da solo ed era frequente trovarlo inginocchiato a chiedere perdono per il popolo, tanto che le sue ginocchia divennero ruvide e dure come quelle di un cammello, a causa della loro continua flessione durante la sua adorazione e preghiera a Dio. E a motivo della sua abbondante e grande giustizia fu chiamato il giusto. Io non lo so che cosa suscita in voi sentire una testimonianza come questa della vita di questo uomo. Un uomo che ha cominciato col combattere, controbattere, attaccare suo fratello quando era in vita. E 3 domande voglio porvi in chiusura, domande per la nostra riflessione personale. La prima: da quando Dio si è rivelato a Giacomo e apparso? Noi potremmo dire: da quando Dio si è rivelato, cioè da quando si è fatto conoscere. Ci definiamo e viviamo come servi di Cristo, come suoi discepoli? La seconda, sto parlando a me prima di tutto, come sono le nostre ginocchia? Qual è lo stato delle nostre ginocchia? Giacomo era un uomo di preghiera. Abbiamo letto quello che dice Egissipo di lui. Terza cosa, questa forse più ancora per me: chiedo perdono, chiediamo perdono, come faceva Giacomo, lui per il popolo e noi per i nostri fratelli e per le nostre sorelle. Io conosco i miei difetti e per questione di opportunità tante volte conosco anche alcuni dei vostri difetti. A parte che devo sempre guardare a me per primo. Ma tante volte guardando alcuni vostri difetti mi verrebbe un po' di nervoso. Magari facendo delle esclamazioni, ma perché questo, perché quello? Giacomo chiedeva perdono per il popolo. Se vi ricordate la stessa cosa che faceva Giobbe per i suoi figli, quando forse avevano alzato un po' troppo il gomito. Sono io, l'anziano, uno degli anziani, che si inginocchia e chiede perdono per il popolo di Dio, per i fratelli e le sorelle? Queste sono le tre domande di riflessione. L'Epistola agli Ebrei ci invita a guardare ai nostri conduttori, che per forza non devono essere solo quelli attuali, ma anche quelli del passato, e dice Ebrei 13:7: imitate la loro fede. Noi siamo chiamati questa mattina, dopo aver forse conosciuto meglio qualcosa della vita di Giacomo, imitare la fede di Giacomo, la sua vita di preghiera e quello che lui ha fatto per servire il suo Maestro, il Signore Gesù Cristo, che è anche il nostro Maestro. Che il Signore ci benedica.